buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Come vedete ho portato il telefono di mia mamma, di mia moglie, perché il mio si è scaricato, però mi serviva un cronometro per non essere troppo lungo, però è a 8 zeri questo cronometro, quindi vede 24 ore le fa tutte. Nel caso avessi bisogno di più tempo però c'è anche il calendario, quindi non è un problema. Sono contento di essere qua e sono contento perché poi sono con mia famiglia e anche con mia mamma e mio fratello e sono con voi e soprattutto siamo tutti alla presenza del Signore. È un momento speciale sicuramente, sempre questo. È molto speciale anche per noi, parlo, estendo anche appunto mia moglie, mio figlio, mio fratello e mia mamma, per dire che ci sentiamo accolti da voi, quindi ci troviamo molto bene, siamo contenti di essere qui. Oggi vi porto i saluti dell'Assemblea di Gorgonzola, dalla quale vengo.
Grazie.
Allora, procediamo subito nel riflettere, fare alcune considerazioni. Oggi ho pensato di portarvi questa meditazione, che ha un titolo, Cosa fai nella vita? È una domanda che ci facciamo spesso, la facciamo ad altri, ci viene fatta, soprattutto in periodi dove facciamo nuove conoscenze, magari vicino alle vacanze abbiamo possibilità di conoscere nuove persone, è una domanda che non facciamo e ci fanno spesso. È una domanda che potrebbe sembrare neutra, diciamo, asettica, senza grandi coinvolgimenti emotivi. Dipende. Se hai appena perso il lavoro e sei in difficoltà, cosa fai nella vita? Non è proprio così asettica come domanda. Se hai appena iniziato un nuovo lavoro che ti piace, oppure hai avuto una promozione, cosa fai nella vita? Ti stimola il ricordo di sensazioni positive, quindi non è una domanda così neutra. Poi abbiamo differenti risposte a seconda che siamo bambini, grandi, donne, uomini. Le donne sono più attente alle relazioni piuttosto che al lavoro. L'uomo è più proiettato sul lavoro, la donna più sulle relazioni. Quindi cosa fai nella vita? Sono la mamma di due splendidi bambini. Sono una nonna felice. Quindi possono cambiare tanto le risposte, ma a prescindere da chi siamo, le circostanze che stiamo vivendo in questo momento, sicuramente noi tutti abbiamo una cosa in comune. Piccoli o grandi che siamo, donne o uomini, abbiamo questo in comune, che siamo tutti amministratori. Amministratori per Dio. Non amministratori di Dio, nel senso che gestiamo Dio come vogliamo, anche se spesso cadiamo in questa tentazione, ma siamo amministratori per Dio. Perché? Perché Dio ci assegna questo ruolo. A prescindere che noi crediamo che esista un Dio o meno, a prescindere che noi abbiamo una relazione con questo Dio, comunque siamo amministratori per Dio e siamo responsabili davanti a Dio. E di cosa parleremo oggi? Del concetto di amministrare per Dio, il compito dell'amministratore, e se avremo tempo, parleremo del tempo, che è la risorsa più preziosa. Chiederei il vostro aiuto per leggere questi quattro brani, partendo da Genesi 2,15, Isaia 43,7, quindi possiamo leggerli anche dalle slide, però è buono leggerli anche se ce li abbiamo proiettati. Quindi se qualcuno può...
Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.
Isaia 43,7.
Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti.
Matteo 25,21.
Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gloria del tuo Signore.
E prima Corinzi 4, 2.
Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele.
Grazie a tutti. Allora, sono dei brani che ho suddiviso volontariamente in due blocchi. Perché il primo blocco ci parla dell'inizio, del principio di ogni cosa, della creazione. Il secondo ci parla della fine. ci parla del giorno in cui tutti dovranno presentarsi davanti a Dio per essere giudicati. Quindi passato e futuro. In entrambi si parla di amministratori, di amministrazione. Perché? Genesi 2,15, quando Dio creò ogni cosa, creò anche l'uomo, e cosa fece con l'uomo? Lo pose nel giardino di Eden, perché facesse cosa? Quindi gli ha dato qualcosa in amministrazione?
Sì.
Gli ha dato qualcosa in gestione? Esatto. Dio ha inventato il lavoro?
Sì.
Allora, gli ha dato solo il giardino di Eden in amministrazione? No. Ok, c'era tutto il creato, c'erano gli animali, al quale poi l'uomo ha dato il nome. C'era anche, se parliamo di Adamo, che cos'è che ha dato in amministrazione ad Adamo anche? Madonna. Perché noi possiamo essere amministratori anche non solo di oggetti, ma anche di persone? Certo. Mio figlio è una mia proprietà o è un dono che ho in amministrazione? Che devo amministrare. Allora, quindi questo è un concetto che fin dal principio troviamo. E Isaia 43,7 ci parla comunque di questo principio, dove quando Dio creò ogni cosa, cosa creò? Tutto quello che noi vediamo attorno a noi, gli alberi, i cieli, il mare, le stelle, le montagne, gli universi, tutto è stato creato da Dio. La cosa interessante è che noi troviamo nella scrittura che tutto quello che è stato creato da Dio è stato creato per portare gloria a Dio. E tutto assolve a questo compito, tranne uno, l'uomo. L'uomo non assolve naturalmente a questo compito di portare gloria a Dio. Naturalmente perché? Sappiamo della presenza del peccato tra di noi. Infatti la condanna che è descritta nella lettera ai Romani, di cui ci parla l'Apostolo Paolo, è questa la condanna, è perché pur avendo visto tutto quello che è attorno a noi e che intelligentemente non possiamo definire frutto di una casualità, ma frutto di un progetto, e se c'è un progetto c'è un progettista, tutto quello che è stato creato, quindi è stato creato da un Dio, e se io a questo Dio non voglio manifestare alcun interesse, se non me ne voglio interessare e voglio far finta che non esista, io non sto dando gloria a Dio, io sto fuggendo da Dio. Ecco, l'uomo naturalmente ha questo atteggiamento, un po' come l'Adamo che si nascose da Dio dopo il peccato. Ma noi troviamo che alla fine, perché ci sarà, diciamo, una resa dei conti, prima dell'eternità, ci sarà una resa dei conti dove Dio giudicherà ogni uomo, ogni donna anche ovviamente. E il giudizio potrà essere questo, ben fatto, oppure potrebbe essere un altro, che qua non ho riportato, ma in base a che cosa verremo giudicati? In base a come ci siamo comportati come amministratori, perché ripeto, siamo tutti amministratori designati da Dio, e quello che si richiede all'amministratore è che sia trovato fedele. In base a che cosa verremo giudicati? Sicuramente abbiamo tante aree da amministrare, lo vedremo fra poco, ma soprattutto, in particolare, se verremo condannati o se non verremo condannati, questo dipende da cosa abbiamo deciso di fare con Gesù Cristo. Dio ci chiederà conto di che cosa abbiamo deciso di fare con Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo, se non fosse stato assolutamente necessario, non sarebbe venuto qui per salire su una croce. Non sarebbe venuto qui per soffrire ogni cosa. Ma Dio, che ci ama così tanto, Dio è vero, ci ha creato per la sua gloria, in vista di Cristo, per Cristo, ma ci ha creato per poi godere un'eternità di gioia insieme a noi. E per rendere possibile questo, Dio ha mandato se stesso. Gesù Cristo è venuto e si è fatto servo, si è fatto peccato, per poter salvare me e noi. E quindi Dio si presenta in questo modo, come un Dio che deve giudicare e deve riversare la sua ira ardente, perché Dio ha un'ira ardente da riversare, che trattiene, sta trattenendo in questo momento, perché con una mano trattiene questa ira e con l'altra tende la mano. Immaginate uno tsunami, delle onde alte 10-15 metri, che viaggiano a 300 km all'ora e passa, e non sono niente confronto alla ira di Dio, trattenute perché Dio ti sta tendendo la mano. Ma arriverà un momento in cui Dio farà così. Toglierà la mano tesa e toglierà la mano che trattiene e dirà. Dove sarai in quel momento? Dipende da te. Dipende da te se vuoi accettare la mano tesa di Dio oppure vuoi rifiutarla. E nessuno e niente potrà fermare il giusto giudizio di Dio. Cosa fai nella vita? Siamo tutti amministratori della grazia di Dio, e l'amministratore che cos'è? È colui che gestisce qualcosa che non è suo. È colui che deve portare frutto, deve curare gli interessi del proprietario, del padrone. Io, noi tutti penso, a meno che uno non abbia una villetta, se uno vive in un condominio c'è un amministratore di condominio, e questo amministratore, se svolge bene il suo incarico, se è tempestivo, se bene, se invece alla fine vedi che le bollette non vengono pagate, nel senso, l'ascensore piuttosto che altro, ci sono problemi ma non interviene, che succede? Cambi l'amministratore. Prima lo avvisi e poi lo cambi. Non puoi mandare tutto a scatafascio perché c'è l'amministratore inadempiente. Dio ci valuterà in base a come avremo amministrato ciò che ci ha dato. E come dicevo, in primo luogo Gesù Cristo. Ma poi ci sarà una valutazione, perché quando uno accetta la mano tesa di Cristo e viene tolto dalla condanna, comunque ci sarà una valutazione che non sarà per la condanna, ma sarà per valutare cosa è stato fatto. Quindi per premiare, oppure per rimproverare. Dio ci valuterà in base a come avremo amministrato ciò che ci ha dato. Quindi, che cosa fai della vita? Abbiamo una piccola consonante e ci cambia la domanda. E ci sono tre categorie di persone. C'è quello che dice, io della mia vita faccio quello che mi pare. Poi c'è quello che dice, io della mia vita, non lo dice, però di fatto, se noi vediamo il comportamento, la risposta è, io della mia vita, vediamo in base a quello cosa dice, quell'altro cosa dice, se mi faccio governare dalle opinioni altrui, da quello che dice la gente. Molti vivono passivamente in questo modo. Perché? Perché hanno paura, forse perché paura, orgoglio, perché non vogliono prendersi l'onere di fare una scelta propria o comunque di scontrarsi con quelli che sono i giudizi degli altri. Noi tutti facciamo o facevamo parte di una di queste due categorie. Poi ci sono una piccola parte di persone, tra i quali spero tutti noi, o quasi tutti noi, non lo so, lo direte voi, che a un certo punto della propria vita dice no, io faccio quello che dice Dio. Io decido di fare quello che dice Dio. Guardiamo il compito dell'amministratore. Ci sono delle qualifiche per essere un buon amministratore. Allora, un buon amministratore, ce lo dice Luca 12,42, chi è un buon amministratore? Qualcuno lo può leggere? Così spezziamo fuori la mia voce, grazie.
Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di vivere?
Grazie. Allora, questo è un brano dove Gesù stava spiegando che bisogna tenersi pronti, perché lui presto ritornerà. E come ci troverà? Allora, bisogna essere amministratori fedeli e prudenti. Notiamo bene che, allora, per utilizzare la parola amministratore o servo, nella lingua originale, che è il greco, vengono utilizzate diverse parole. In questo caso noi troviamo oikonomos, che è l'economo, cioè è una parola che deriva dalla parola casa ed è associata proprio alla gestione della casa, del proprietario, la gestione di tutte le ricchezze, e il supervisore è colui che cura l'andamento molto di più di un amministratore di condominio. Cioè, io do tutto in gestione a te, tu fai fruttare al meglio. Come deve essere questo oikonomos? Cioè, quindi come dobbiamo essere noi? Deve essere fedele e prudente. Leale, fedele e prudente. Lealtà e fedeltà sono concetti che ci sono più o meno chiari. La prudenza, penso anche, una persona prudente è una persona che non rischia a vuoto, è una persona che valuta bene prima di fare una mossa sbagliata, è una persona che cerca di sondare quali siano i pericoli legati a una determinata scelta o a una certa situazione e si mette al riparo. Noi dobbiamo avere questi atteggiamenti nel nostro compito di amministratori, che non è solo della nostra vita, ma di tutto quello che abbiamo in gestione. E lo vedremo fra poco. L'altro qualifica è l'essere schiavo. Allora, mi rendo conto che è questa cosa potrebbe crearci qualche difficoltà. Quando noi troviamo la parola servo nella scrittura, molto spesso, almeno 150 volte, è stata utilizzata in originale la parola doulos, schiavo. Troviamo nelle nostre traduzioni la parola servo non perché ci sia stato un errore, ma perché più o meno il significato è lo stesso, ma è più digeribile, trova meno incomprensioni. Ma è buono riflettere sul significato di schiavo. Quando il brano che abbiamo letto prima diceva: il suo signore gli disse, bene, ben fatto, buono e fedele schiavo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Questo è un tripudio di festa, eh? Per ognuno che abbia veramente afferrato la mano di Cristo. E bisogna essere schiavi per essere dei buoni amministratori. Perché? Perché se tu non sei schiavo, non sei libero. Cioè, se tu non sei schiavo di Cristo, sei schiavo sicuramente di qualcos'altro. Non possiamo illuderci e dire, ma io non sono schiavo di niente, io sono libero oggi. No, perché ognuno di noi è schiavo di vizi, tradizioni, sperimentali o altre cose, tante tante cose che ci legano, ci imbavagliano, ci costringono a fare una vita che non è una vita cavalcata, diciamo, gestita. È una vita dove molto spesso noi siamo cavalcati dalle onde e siamo gestiti da altre cose. Invece bisogna acquisire questa libertà per la quale Gesù Cristo stesso si è fatto schiavo, si è fatto servo, il servo dei servi, e si è spogliato completamente per andare sulla croce. Gesù Cristo è il nostro modello, a noi però non piace essere schiavi, ci piace essere padroni. Gesù Cristo è il padrone, ma si è fatto schiavo. E Gesù Cristo dice, beh, tu vuoi essere grande? Fatti schiavo. Allora, se io sono libero, cioè quindi ho la mia libertà in Cristo, e per essere questo mi devo fare schiavo di Cristo, allora posso essere un buon amministratore. Attenzione, perché Gesù Cristo i suoi schiavi li chiama amici, fratelli, e sono figli. Quindi è un concetto particolare e dovremmo studiarcelo bene, perché se noi guardiamo nella Bibbia troviamo che lo schiavo non è associato a razzismo, emarginazione, violenze. Il concetto di schiavo è associato innanzitutto a una parola che significa legare. Io mi lego a una persona. Ed è associato, anche qui come prima, diciamo, alla casa di quel padrone. Cioè, se io sono schiavo o servo di quella casa, io porterò il nome di quella casa. Io sono figlio di mio papà, porto il nome di mio papà, il cognome di mio papà, e per me è motivo di fierezza. Sono felice di portare, perché conosco chi è mio padre. Se io sono schiavo di Cristo, sono felice di esserne schiavo, perché conosco chi è il mio padrone. Molti schiavi decidevano volontariamente di non, a un certo momento, troviamo nel testamento, potevano essere messi in libertà, ma no, io voglio stare con il mio padrone. Voglio continuare a stare. Perché? Perché è bello stare con il mio padrone. Ho la bellezza di stare con il mio padrone e la bellezza di portare il suo nome. E come vi dicevo, Gesù Cristo ci chiama fratelli, amici, e come Lui siamo re, figli, re, sacerdoti. Questo è tutto,
tutto.
È una parte delle bellezze che si acquisiscono facendo parte della famiglia di Dio, facendo questo patto con Cristo. Ci vuole docilità per essere uno schiavo, perché uno deve arrendersi, deve lasciare il proprio interesse personale o le proprie idee per essere con docilità, servire il proprio padrone. Ci vuole affetto, perché lo schiavo non odiava il suo padrone, un buon padrone, si intende, perché un cattivo padrone. Gesù Cristo è un buonissimo padrone e ci vuole affetto. L'apostolo Paolo, che era una persona coltissima, una persona che veramente poteva presentarsi in tanti modi, amava definirsi il doulos di Cristo, lo schiavo di Cristo. Questa era la sua massima. Cosa c'è di più bello? Definirsi come schiavo di Cristo. Dovremmo riflettere sul concetto di schiavo. Se noi siamo schiavi, siamo liberi, schiavi di Cristo. Se noi non siamo in Cristo, siamo schiavi di qualcos'altro, sicuro. Qualcos'altro ci schiavizza e soprattutto il diavolo ci schiavizza. Le aree di amministrazione della nostra vita sono tante, sono sicuramente come gestiamo la nostra vita stessa, ma poi sono tutti questi settori e anche altri che abbiamo riportato, e in tutti questi settori noi dobbiamo avere fedeltà, prudenza e quelle caratteristiche che abbiamo finora visto, caratteristiche di un buon amministratore. Non le vediamo assieme perché sarebbe troppo lungo e troppo dispersivo, solo due cenni, solo due considerazioni. Santità, perché è il primo della lista, parla di come viviamo. Allora, un buon amministratore non crede al Vangelo. Un buon amministratore vive il Vangelo. Un buon amministratore di Dio, quindi, non è importante che sappia alla perfezione tutto, è importante che sappia. Ma può sapere anche alla perfezione tutto, ma se non mette in pratica non serve a niente, anzi è più responsabile. È meglio quindi sapere tutto e poi praticare tutto. Quindi si comincia col sapere poco e si pratica quel poco. Attenzione, perché la mancanza di conoscenza poi porta a dei grossi problemi, quindi bisogna sapere. Dio disse tramite Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Quindi è importante conoscere la scrittura e viverla. Però è importante appunto viverla. In famiglia, nella famiglia si vede poi come viviamo. Si vede nei rapporti con gli altri, eccetera, ma nella famiglia come viviamo praticamente? Una cosa strana che accade spesso è che nelle famiglie o nei rapporti con gli altri facciamo fatica a vivere un buon Vangelo, ok? Facciamo fatica a avere delle buone rapporti interpersonali. E notate bene che anche nelle cose minime questo si vede. Una buona gestione si vede dalle cose minime. Se noi abbiamo visto prima, sei stato fedele in poca cosa. Parla anche delle cose minime. Vi faccio questo esempio breve breve. C'era un uomo che tutti i giorni si svegliava col muso, col broncio, tutto arrabbiato. E vedendolo così, il figlio imparò anche lui a svegliarsi in quel modo e a trascorrere tutta la giornata col muso. Non c'era un vero motivo. Allora un uomo che viveva il Vangelo e predicava il Vangelo, andò a trovarli a casa e vide subito questa cosa. Ma come mai tuo marito, disse alla moglie, tuo figlio sono così? No, non c'è motivo, loro sono sempre così. Ah. Allora andò dal padre e disse: ma scusami, come mai tu hai sempre questa espressione? Come mai è successo qualcosa? No, io, sai, sono così. E quell'uomo disse: dovresti smettere di peccare in questo modo. Perché così facendo, tu rovini la giornata a tua moglie, a tuo figlio, e tu crei gravi danni nella tua famiglia. La vita di quell'uomo cambiò da così a così, da quel giorno. Dobbiamo prendere esempio da quest'uomo. non esempio che dobbiamo tenere il broncio, ma che aveva capito l'importanza di una cosa minima, ma che poi creava delle cose grandi. Un grande terremoto inizia con una piccola crepa. Ieri stavamo facendo le pulizie nel locale a Gorgonzola e abbiamo notato che c'è il palchetto con una piccola crepa. E era solo superficiale, era solo il rivestimento. Ma se fosse stata una piccola crepa dentro, e col peso magari, e dai, questo si spacca. Quindi tutto inizia, difficilmente inizia tutto con un grande evento, può succedere, però molto spesso ci sono piccole crepe che vanno sistemate subito. Un errore infatti è la miopia, molto spesso si è miopi e non si vedono bene le cose e si fanno anche scelte dettate da questa miopia, in famiglia si fanno scelte sbagliate, perché? Perché non ci facciamo le domande. Bisogna farsi delle domande. Un uomo scrisse un libro intitolato Il potere delle domande, perché le domande aiutano a comprendere. Dovremmo farci delle domande qua, in qualsivoglia settore della nostra vita. Dove mi porterà questa scelta? Dove porterà la mia famiglia come scelta? Unirà la mia famiglia o la dividerà? Quanto impegno, quanto tempo mi richiederà? Ci aiuterà a conoscere meglio Dio, a servirlo? Gesù lo farebbe? Notiamo che Gesù lo farebbe è un qualcosa che è legato a noi che crediamo o chi crede, ma le altre domande, anche chi ci aiuterà a conoscere meglio Dio, però le altre domande, se noi anche rivolte a una persona che dice io non credo in Dio, va bene, ma potrebbero essere utili queste domande? Certamente, ma queste domande sono dettate da un'amministrazione saggia che Dio ci chiede. Proiettiamo adesso nel terzo punto delle nostre riflessioni e ci leggiamo Efesini 15:15-17. Chiedo a qualcuno di voi, grazie.
Ma date dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore.
Grazie. Allora, questo brano ci introduce al concetto di gestione del tempo. L'amministrazione del tempo è fondamentale. Il tempo è la risorsa esauribile più preziosa, perché quando parliamo di tempo parliamo di giorni, minuti, anni, parliamo delle nostre vite. Come gestiamo le nostre vite? Noi col tempo ci possiamo fare tante cose. Possiamo investirlo, possiamo sprecarlo anche. E Dio ci dice, ci comanda, allora, vuoi gestire bene il tuo tempo? Bene. Devi camminare con diligenza, cioè quindi non devi fare quello che ti passa per la testa in quel momento, ma con diligenza, non da stolto ma da saggio, perché si può essere stolti o saggi, hai voglia. La chiave di questo brano è, la soluzione è riscattare il tempo. Conoscete qualche persona che può aggiungere un solo secondo alla sua vita? No. O alla sua giornata? No. Cosa possiamo fare col tempo? Possiamo solo cercare di, non possiamo aumentarlo, possiamo sostituire il tempo che abbiamo impiegato per qualcosa e impiegarlo in un altro. Il concetto di riscattare è un concetto molto, molto chiaro per noi, dovrebbe esserlo, perché riscattare è quello che ha fatto Gesù Cristo. Gesù Cristo cosa ha fatto? Ci ha riscattato, cioè ci ha comprato, ci ha liberato, si è sostituito a noi. Stesso discorso per il tempo. Noi dobbiamo comprare il tempo, dobbiamo liberarlo e sostituirlo. In che modo? Innanzitutto dobbiamo verificare che il nostro uso del tempo non sia basato su questi tre criteri. Questi sono tre criteri di amministrazione stolta. Di solito le persone gestiscono la loro vita e il loro tempo in base a questi tre criteri. Uno, quello che è facile, cioè investo il mio tempo in base a quello che mi è più facile fare. Se io devo fare tre cose, due cose sono facili e una cosa è complicata, faccio quelle facili. Quella complicata aspetta, ne sono entrate altre due facili, quindi faccio queste altre due facili, quella complicata rimane lì. Poi entrano altre due facili, quella complicata rimane lì. Allora, molto spesso le cose complicate sono necessarie. C'è un, non ricordo in questo momento chi, un altro scrittore disse che la cosa più difficile, il lavoro più difficile è pensare. Mi sembrerebbe strano, non chiacchierare, il lavoro più difficile è pensare. E in effetti, poi per affrontare certe situazioni bisogna studiare, bisogna pensare, cioè non studiarsi come fare. Quindi il facile non è un criterio di base, perché noi, siccome non vogliamo faticare, siamo un po' pigri, allora facciamo quello che è facile, quello più difficile lo lasciamo lì, ma quello che rimane lì, o che non trattiamo mai, come ad esempio può essere il caso di un papà con il figlio che deve affrontare una situazione, deve cercare di gestire una problematica, soprattutto magari quando i figli sono adolescenti, oppure può essere tra coniugi, può essere tante cose. Per risolvere la faccenda, per affrontarla, è opportuno dialogo, confronto, è opportuno ragionare, scontrarsi anche con l'emotività. È una cosa facile? No. Qual è la tendenza? Lo rimando. Speriamo che col tempo si sistemi. Questa è un'amministrazione stolta. Poi, mi piace. Ah, qua siamo bravissimi. Tutto quello che mi piace, lo faccio. Tutto quello che mi passa per la testa, lo faccio. Mi piace, può essere tante cose. Guardo la TV, guardo Facebook, guardo i social, vado a pescare, cioè nel senso, potremmo mettere un'infinità di cose, non per forza legate al mondo tecnologico, ma tutto quello che mi piace lo faccio. Non che sia sbagliato in sé, perché se uno ha un hobby da condividere, è anche bello condividere un hobby, ma se la mia vita diventa spesa e incentrata su quel mi piace, è un'amministrazione stolta del tempo. Il terzo criterio sbagliato, sembrerebbe strano, ma è l'urgente. Questa cosa è urgente, devo farla. Stolto. Perché? Perché quella cosa è diventata urgente. Non l'hai gestita prima. Perché eri troppo impegnato sul mi piace. Quindi dobbiamo cercare di cambiare i criteri di gestione. E io questa cosa la sto dicendo a noi tutti, per primo io, ok? E sono più responsabile di voi perché ve lo sto annunciando, e quindi però curatevi, perché qua bisogna tenerci d'occhio. Allora, amministrazione saggia, questo è l'amministrazione saggia. Filippesi 1:9-11, per questo prego, scrive l'Apostolo Paolo, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti. Discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri senza macchia per il giorno di Cristo. Cosa sono le cose eccellenti? Alcune versioni traducono le cose migliori. Ho lasciato apposta le cose eccellenti. Possiamo fare tante cose, possiamo sprecare il tempo, come abbiamo visto prima. Il mi piace, tutta la mia vita è basata sul mi piace, quindi cultura dell'edonismo. Oppure possiamo dire, prendo e investo il mio tempo nelle cose buone. Ma è meglio investire il tempo nelle cose eccellenti. Se Gesù Cristo avesse vissuto, anziché poco più di 30 anni, anche 100 anni, 120 anni, ma a questo punto, se avesse vissuto fino ad oggi, tutti i giorni facendo miracoli, guarendo le persone, insegnando, sarebbe stato buono. Ma sarebbe stato pessimo, perché noi saremmo ancora morti nei nostri peccati. Invece Gesù Cristo ha scelto di fare l'eccellente, che era quello di morire, che per noi a un primo acchito, come per l'Apostolo Pietro, ma cosa stai facendo? Cosa stai dicendo, Gesù? Ma no, non ti accadrà mai questo. E Gesù gli disse, vattene da me, Satana. Perché? Perché Gesù Cristo sapeva bene qual era la cosa necessaria, era la cosa migliore. C'era un'altra soluzione? No, era solo quella. Poi, se fosse stato possibile stare magari millenni anche senza dover morire sulla croce, penso che l'avrebbe fatto Gesù Cristo. No, era assolutamente necessario. Quindi le cose eccellenti sono quelle in cui investire il nostro tempo. Analizziamolo, verifichiamo e scegliamo come vivere la nostra vita. Vorrei sono parole che spesso ricorrono. E i rimorsi ce li abbiamo un po' tutti, magari nel passato abbiamo commesso qualche errore, poco importa, perché con Dio si ricomincia, ci si rialza e si ricomincia, ma ci sono molti rimorsi che dipendono da scelte sbagliate che abbiamo fatto. E ci sono sicuramente buone intenzioni, tutti siamo animati da buone intenzioni, ma siamo troppo distratti. Questo uomo così catalizzato da tante immagini, tante cose che lo distraggono, mi ricorda un po' una canzone di un autore inglese che diceva che le distrazioni sono come farfalle che girano attorno alla mia testa, io guardo le farfalle e mi perdo. E noi facciamo spesso così, per poi ritrovarci così. Perché mi sono comportato così? Allora, trasformiamo i nostri propositi in obiettivi chiari. Dobbiamo investire il tempo in quello che sono le priorità per noi. Quali sono le priorità? Un buon tempo quotidiano con Dio, un buon tempo con la mia famiglia, perché da tutto questo dipende il nostro nutrimento e l'agire saggiamente. Un buon tempo con la famiglia spirituale, che è la Chiesa, un buon tempo di servizio alle relazioni sociali. Quando dico buon tempo, non intendo, siamo tutti e due nella stessa locale, nella stessa casa, nella stessa cucina, e io sono sul computer, mia moglie sta cucinando, siamo stati insieme tutto il giorno. Buon tempo è tempo di qualità, il dialogo c'è, il confronto c'è, progetti ci sono, collaborazione, c'è divertimento, c'è festa, anche con Dio, c'è festa con Dio. Noi siamo stati creati per la gioia. Viviamo la sofferenza qui, e Gesù Cristo l'ha vissuta per primo, e noi spesso ci chiediamo perché. Non abbiamo capito che cosa sia la sofferenza, ma forse non abbiamo capito neanche cosa sia la gioia, a volte, dico. L'abbiamo capito perché abbiamo visto che cosa ha fatto Cristo e qual è il futuro, qual è il passato e qual è il futuro. Ma è importante che viviamo questa gioia tra di noi, insieme, con Dio, con la famiglia. In conclusione, Dio ci chiederà conto della nostra amministrazione. Soprattutto ti chiederà cosa hai fatto di Gesù Cristo. Hai afferrato la sua mano? Hai fatto un patto con Lui? Ci ricordiamo le due mani, la mano tesa, la mano che trattiene l'ira e queste due mani che verranno abbassate. C'è tempo? O no? Il domani non ci appartiene. Non facciamo come gli amministratori stolti che gestiscono male il loro tempo. Mi piace? Non mi piace? È facile? Non è facile? Ma è facile conoscere Cristo. Non è facile capire cosa vuole Cristo da me. Non è facile accettare che devo rinunciare al peccato. Purtroppo è talmente però semplice che non è facile capire la bellezza di Cristo. Se sei troppo immerso in tante cose che ti distraggono, non riuscirai a capire la bellezza di Cristo e sarà un danno enorme per te. La mia amministrazione deve essere prudente, devo vivere la fedeltà, entrare nella mentalità del servo, e così in tutti i settori della vita, così possiamo saggiamente amministrare, identificare le priorità e porci degli obiettivi chiari. E cosa fai della vita? Cosa vuoi fare? Dove sarà il tuo futuro? Con Cristo? Nella gioia? Come amministrare la tua famiglia? A noi la risposta. Amen. Vi lascio queste, le metto a disposizione.